Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
Nasciamo soli, viviamo soli e moriamo soli. Solo attraverso l'amore e l'amicizia possiamo crearci l'illusione di un momento che non sia di solitudine. A dirlo, a improvvisarlo sul momento fu Orson Welles in Someone to Love del 1987, fu la sua ultima apparizione in un film uscito 2 anni dopo la sua morte. Un finale involontariamente perfetto per uno dei più grandi cineasti di sempre. Benvenuti a Charlot, io sono Mario Fabio e nel corso di questa puntata ripercorreremo la carriera di un gigante della settima arte a cui è dedicata la mostra My Name is Orson Welles in corso al Museo del Cinema di Torino fino al prossimo 5 di ottobre. Una mostra che celebra l'intero universo creativo del geniale regista americano e ne ripercorre la carriera tra cinema, teatro, radio e magia. Ospiti di Charlot, due critici cinematografici, Gabriele Gimmelli, docente di caratteri del cinema muto all'Università di Bari, autore del saggio pubblicato da Quodlibet American, Orson Welles, il mito, la letteratura, e Emiliano Morreale, professore ordinario di storia del cinema all'Università La Sapienza, curatore del libro fotografico I 1000 volti di Orson Welles, uscito per le edizioni Sabine.
La perla.
Piggy, Jack, Simon e Ralph. 4 nomi, 4 episodi, 4 modi di guardare e di vivere la stessa catastrofe umana dal di dentro. Nella serie Il Signore delle Mosche, ancora per una manciata di giorni disponibile sul Play RSI, Jack Thorne, lo stesso che con Stephen Graham ha dato vita ad Adolescence, qui ha un'idea tanto semplice quanto azzeccata. Non raccontare il capolavoro di William Golding come un affresco corale, ma come 4 solitudini che finiscono per incontrarsi, scontrarsi e farsi del male irrimediabilmente. Ma a differenza di ciò che accade nel romanzo, i protagonisti di questa serie arrivano già sull'isola ognuno con le proprie ferite, con padri assenti, un tot di umiliazioni subite, lutti e paure che arrivano da molto lontano. La storia probabilmente vi è nota, un aereo precipita su un'isola tropicale, nessun adulto sopravvive. Golding scrive questo romanzo nel 1954, a poca distanza dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, convinto che il male non fosse un'eccezione, ma al contrario, inscindibile dalla natura umana. Questa serie targata BBC non vi lascerà la stessa ferita del romanzo. La crudezza di Golding qui è stata addolcita, eppure quello che resta è già abbastanza, è sufficiente a raccontarci una storia di cuccioli d'uomo che oscilla di continuo fra innocenza e crudeltà, cuccioli d'uomo capaci di darsi delle regole, di lasciarsi guidare dal buon senso, ma anche di seguire istinto e follia, e di farlo fino alle più tragiche conseguenze. Emblematico poi è il caso di Jack, che non riesce a colpire a morte un cinghiale non perché non sappia come si fa, ma perché non ne ha ancora il coraggio. E invece di ammetterlo, di confessare la sua paura, reagisce con rabbia, una rabbia che nasconde la paura di sembrare debole, la vergogna di non essere all'altezza dell'ammirazione altrui. E infine c'è l'isola. Non un luogo idilliaco, ma un organismo pulsante, un animale dai colori saturi, uno spazio del nostro inconscio. E lo è al punto che i rumori della giungla si trasformano in mostri, in insidiose trappole psicologiche. E la natura di questa gabbia isola ci restituisce appieno l'umano e il terrore che alberga nei cuori dei protagonisti. E anche noi, dall'altra parte dello schermo, quella gabbia e quel terrore li conosciamo molto bene.
Thank you.
Cold Little Earth di Michael Kiwanuka, canzone tratta dall'album Love and Date del 2016. La versione presente nel disco è una lunga ballata soul rock di circa 10 minuti con una suggestiva introduzione strumentale di oltre 3 minuti che crea un'atmosfera malinconica e sospesa prima che la voce di Kiwanuka entri con tutta una serie di riflessioni sull'insicurezza e la ricerca di sé. Quella che abbiamo ascoltato invece è la versione radiofonica, dunque una versione ridotta, canzone diventata celebre anche grazie al suo utilizzo come tema della serie HBO Big Little Lies, piccole grandi bugie, con Meryl Streep e Nicole Kidman interpreti di questo piccolo grande capolavoro televisivo targato HBO, che unisce il genere mystery, il dramma psicologico e la satira sociale. A poco più di 40 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 10 ottobre del 1985, Orson Welles resta una delle figure più affascinanti e contraddittorie della storia del cinema mondiale, genio precoce del teatro e della radio. Prima ancora del grande schermo, Welles ha attraversato il Novecento lasciando dietro di sé un corpus di opere straordinario, malgrado rimanga per certi versi incompiuto, essendo stato sabotato dall'industria hollywoodiana, ma anche dalla sua stessa natura ribelle. Un'icona della settima arte a cui il nostro primo ospite ha dedicato di recente un saggio. Gabriele Gimmelli, benvenuto a Charlot.
Buongiorno, grazie dell'invito. Salve a tutti.
Gabriele Gimmelli è docente di caratteri del cinema muto all'Università di Bari, redattore di Doppio Zero, ha collaborato e collabora con numerose testate. Nel 2017 per Mimesis è uscito Grandi Affari, Laurel e Hardy e L'invenzione della lentezza, nel 2021 per Quodlibet, Un cineasta delle riserve, Gianni Celati e il cinema, e fra l'altro è uno studioso di Aldo Buzzi, scrittore e sceneggiatore che lavorò nel cinema soprattutto come aiuto regista di Alberto Lattuada. Ne ha curato tutte le opere per La nave di Teseo e l'inedito Stanze per la fantasia, uscito lo scorso anno per Officina Libraria. Ma veniamo a noi. Nel 2024 ha infine pubblicato di nuovo per Quodlibet American Orson Welles, il mito, la letteratura, in cui lei ripercorre proprio l'eredità del protagonista al centro di questa puntata di Charlot. Il titolo del suo libro è emblematico, American, eppure Orson Welles è sempre stato considerato il più europeo dei cineasti americani. Come mai questa scelta e in che senso Welles è un autore profondamente americano?
Beh, American era il titolo che Orson Welles aveva inizialmente proposto per quello che poi è diventato Citizen Kane, il nostro quarto potere. E l'idea era nata un po' dalla constatazione di alcune caratteristiche della personalità e dell'opera di Wells: chi lo voleva realista, chi lo voleva invece manierista, chi lo leggeva come un autore profondamente politico e chi invece come un autore puramente effettistico, disimpegnato, e chi lo voleva troppo intellettuale e chi invece antiintellettualistico. Ecco, mi rendevo conto che queste caratteristiche che sono state messe in luce, in senso ora positivo, ora negativo, ma comunque anche da grandi esegeti della sua opera, da Nermore a Jonathan Rosenbaum, tutti quanti in qualche modo si accorgevano che esistono queste caratteristiche nella sua personalità, nella sua opera. E lui stesso, nel ricevere l'Oscar alla carriera, parlava di sé come un maverick, un indipendente, e mosso da un atteggiamento di contraddizione, di porsi in opposizione a qualcosa. Ecco, considerando tutte queste cose, mi sono domandato a un certo punto se queste caratteristiche non fossero esclusive della personalità di Wells, ma appartenessero alla cultura americana. E effettivamente ho ritrovato nell'opera di Wells una serie di aspetti in particolare relativi a quello che è il genere narrativo romanzesco per antonomasia della letteratura americana, il romance, quindi il genere più legato al fiabesco, al melodrammatico, all'effettistico, diciamo, contro invece il novel, il romanzo realista della tradizione europea. Ecco, attraverso questa chiave, che è poi la chiave dei grandi teorici del romanzo americano, da Leslie Fiedler a Richard Chase, a cui dobbiamo questa distinzione, ho provato a dimostrare, diciamo così, o comunque a riscoprire la profonda americanità di Wells, che d'altra parte poi nelle interviste, insomma, era un aspetto che non mancava mai di sottolineare. Ecco, Oriana Fallaci diceva: io sono americanissimo, e dire che non sembro americano, diceva, è come dire che tutti gli italiani suonano il mandolino. Ecco, quindi insomma...
Gabriele Gimmelli, lei ripercorre anche le difficoltà che Wells ha vissuto all'interno dell'industria cinematografica, a partire dal celebre caso degli Amberson, L'orgoglio degli Amberson, un film che venne malamente mutilato. La RKO tagliò circa 40 minuti dal montaggio originale, ne modificò il finale, e la cosa peggiore fu che il materiale rimosso andò distrutto per sempre. Come va letta questa conflittualità, che sarà una costante nel corso della sua carriera, con la produzione? È da leggere come una sconfitta o piuttosto come una scelta di campo?
Io la penso come Jonathan Rosenbaum, che diceva: non dobbiamo considerare Wells uno studio director fallito, cioè un artigiano all'interno dell'industria hollywoodiana, un John Ford, poniamo, ecco, per nominare un regista che a Wells era particolarmente caro. Dobbiamo semmai invece vedere Wells come un indipendente, appunto un maverick, che se vogliamo è una figura anche quella profondamente americana, che così, con un po' di astuzia e una certa abilità, ha saputo destreggiarsi ai margini del sistema, quando non poteva affrontarlo a viso aperto, come aveva potuto permettersi di fare in gioventù, ha continuato poi a farlo nel corso degli anni, quindi lavorando con piccole case di produzione come la Columbia, per esempio, o come la Universal, oppure attraverso generi minori come il noir, per esempio, oppure addirittura proprio di fatto finanziandosi da solo i propri film, quindi diventando un vero indipendente anche sotto il profilo, diciamo, della produzione, con risultati alterni, ecco. Però in questo senso io credo che si possa leggere la carriera di Wells. Dall'altra parte è una scelta di campo, che è una scelta politica, e politici furono i tagli che vennero imposti all'orgoglio degli Amberson.
E quali sono le opere wellsiane che meglio incarnano la tensione tra romanticismo e critica, tra il mito americano e la sua decostruzione?
Direi che soprattutto i primi due film che lui riesce a produrre a Hollywood, quindi Quarto Potere, Citizen Kane, e The Magnificent Ambersons, L'orgoglio degli Amberson, sono proprio due esempi di questo atteggiamento ambivalente, ancora una volta, nei confronti della tradizione americana. Da un lato c'è la critica nel primo film, la critica al mito del self-made man, del romanzo americano, ma anche della cultura americana stessa, a cui però non viene negata una sua tragica grandezza, una sua grandezza luciferina quasi. Dall'altra invece, nel caso per esempio dell'Orgoglio degli Amberson, c'è la critica sicuramente al capitalismo americano, che però non è mai disgiunta da una quasi una nostalgia per un tempo perduto, il tempo di un'America, se non proprio contadina, quantomeno agreste, che poi era quella che lui aveva vissuto da ragazzo. Quindi dietro la satira wellsiana c'è sempre qualche cosa di nostalgico, se vogliamo, anche di malinconico.
Wells era profondamente critico nei riguardi del mito dell'autore, eppure è diventato l'emblema stesso dell'autorialità cinematografica. Come si spiega Valetta questa contraddizione che sembra quasi una beffa a questo punto?
Come si spiega? In realtà, ritorniamo un po' al discorso che cos'è un intellettuale per gli americani. Richard Hofstadter, in un celebre saggio sulla società e gli intellettuali in America, tra l'altro recentemente riproposto, credo, dalla casa editrice della Lewis, dell'Università Lewis, un po' l'intellettuale è visto come qualcosa di un po' estraneo, diciamo così, alla sensibilità popolare, alla sensibilità dell'uomo comune, ecco. Questo negli Stati Uniti. E dall'altra parte, però, Wells era anche troppo popolare, perché sappiamo che è stato un grande divo della radio, per esempio, era molto famoso, era già un divo quando lui arriva a Hollywood, non è che diventa un divo cinematograficamente parlando. Quindi è qui un po' lo snodo. Quello che per noi è l'autore da venerare, lui che invece è profondamente americano, vive questa cosa con quel fastidio antintellettualistico che può avere un americano nato nel Wisconsin. Ecco, in realtà la questione è molto più profonda e coinvolge probabilmente la sensibilità di Wells, che era, sappiamo, un ingegno piuttosto eclettico e con una cultura di base particolarmente ricca ed eccentrica, e non poteva non vedere i limiti di un certo atteggiamento cinefilo, di una certa venerazione della cinefilia europea e non solo nei confronti del mito dell'autore. Anzi, diceva che meno male che sappiamo poco di Shakespeare e di Cervantes, per esempio, perché così almeno non abbiamo tutti gli Herr Professor, come li chiamava lui, a venire a fare bisticci e pasticci. Ecco, insomma, questo era un po' il suo atteggiamento.
Nel suo libro lei dedica ampio spazio ai progetti incompiuti e ai film mai portati a termine. Quanto pesano queste opere mancanti oppure frammentarie nella comprensione complessiva dell'opera di Orson Welles?
Lì bisogna stare un po' attenti. Paolo Mereghetti qualche anno fa metteva un po' in guardia. Mereghetti, insomma, è stato uno degli allora giovani critici che a partire dagli anni 70 hanno contribuito a far conoscere Welles nel nostro paese. Individuava proprio un po' il rischio che l'opera di Wells è talmente frammentaria e gli incompiuti sono talmente tanti che si rischia ogni volta di prendere un pezzettino di quell'opera e tirarne fuori un'esegesi dell'opera nel suo complesso. Quindi va presa un po' cum grano salis, ecco, la frammentarietà dell'opera di Wells. Sicuramente ci troviamo di fronte a testi in senso lato spesso ricostruiti su basi congetturali, per esempio è il caso di The Other Side of the Wind, che forse è il più macroscopico di questi esempi, così come ci possiamo trovare, lo analizzo nel libro, davanti a testi, opere teatrali che lui non ha mai messo in scena o rimaste inedite per qualche ragione. Diciamo che possono aiutare a comprendere determinati aspetti dell'opera di Wells, ma che ovviamente, almeno dal mio punto di vista, non ho la pretesa di interpretare come momenti chiave della produzione wellsiana, però insomma possono aiutare alla comprensione, questo sì.
Ma invece, rimanendo su ciò che c'è e in particolare sulla sequenza iniziale di Quarto Potere, che è spesso considerata come il manifesto visivo del cinema di Orson Welles, in quelle prime immagini troviamo il cancello, la scritta No Trespassing, la villa avvolta nella nebbia, la sfera con la neve che cade dalle mani di Charles Foster Kane. Beh, sembra in quella sequenza iniziale già contenuto tutto il suo sguardo di regista, il potere e la sua decadenza, la solitudine, il tempo che scorre inesorabile. Come va letta questa sequenza in relazione alla poetica di Orson Welles?
Beh, il cartello No Trespassing è un invito a considerare l'essere umano come mistero insondabile, e questo è chiaramente un aspetto shakespeariano dell'opera di Wells. Wells ammetteva tranquillamente che l'influenza maggiore sulla sua opera l'ha avuta Shakespeare, e chi ha mai indagato, insomma, nella cultura occidentale l'uomo tutto intero come Shakespeare? Pochi altri, ecco. Dall'altra parte però c'è anche il mago, c'è il prestigiatore, c'è il grande falsificatore. Non dimentichiamo che appunto noi sentiamo distintamente Rosebud, Rosa Bella nell'edizione italiana, insomma, così, le ultime parole di Charles Foster Kane, su cui poi tutto il film si basa.
Certo.
E però in quella stanza non c'è nessuno ad ascoltarle, solo lo spettatore le ha sentite. Quindi qui, secondo me, davvero c'è, non tutto forse, ma insomma, per essere l'opera prima, diciamo che aveva già le idee piuttosto chiare, ecco.
E qual è, per concludere, il film di Wells che sente più vicino, che ha rivisto più spesso o che più l'ha segnata come studioso di Orson Welles? E qual è invece il film che consiglierebbe a chi si avvicina per la prima volta all'universo wellsiano, magari anche spinto dalla mostra in corso al Museo del Cinema di Torino? Qual è l'opera, secondo lei, più adatta da cui iniziare?
Per me è stato, non era il primo film di Wells che vedevo, ma è sicuramente quello che mi ha segnato a vita. Penso che appunto dietro questo libro, insomma, alla lunga ci sia questo film, che è Touch of Evil, l'infernale Quinlan, perché è indubbiamente il suo film più importante dopo Quarto Potere, per le ragioni anche che dicevamo prima, cioè che è un progetto che nasce come progetto ai margini e che lui riesce a trasformare in una visione veramente shakespeariana del mondo contemporaneo. Ed è per la sua grande energia visiva, per le interpretazioni, per questo stile survoltato, flamboyant, e anche per i suoi elementi stridenti, dal melodramma al comico grottesco, allo slapstick quasi. Io è un film che veramente mi sento sempre di consigliare a, insomma, a uno spettatore che ancora non conosce l'opera di Wells.
Gabriele Gimelli, grazie per essere stato con noi a Charlot e tante buone storie.
Grazie a voi, buona giornata.
Cresciuto vicino a Washington DC, il cantante soul Jalen Gonda è tornato di recente con un nuovo album, il suo secondo album intitolato Doctrine of Love, proprio come il brano che abbiamo appena ascoltato. Gonda che si è ormai profilato come una figura di spicco del soul contemporaneo. E proseguiamo nel segno di Orson Welles, un regista visionario che ha cambiato per sempre il modo di raccontare storie al cinema, e lo facciamo con Emiliano Monreale. Benvenuto a Charlot.
Buongiorno.
Emiliano Monreale è docente, critico cinematografico, saggista, attualmente insegna, è professore ordinario di storia del cinema all'Università La Sapienza di Roma. Fra i suoi saggi voglio ricordare a chi ci ascolta La mafia immaginaria, 70 anni di Cosa Nostra al cinema, 1949-2019, uscito per Donzelli nel 2020. E venendo invece ad Orson Welles, Emiliano Monreale è stato il curatore del libro fotografico I mille volti di Orson Welles, uscito per le edizioni Sabine nel 2015. Partiamo proprio da questo libro che sembra prendere un po' a modello il saggio, quantomeno il titolo, di un saggio di Joseph Campbell che si intitola L'eroe dai mille volti. Quali sono stati i mille volti di Orson Welles?
Ma si tratta proprio di un elemento anche fisico, cioè Welles amava molto il travestimento, era un mago dei travestimenti, e il libro prendeva spunto nel centenario della nascita, perché era il 2015, dal ritrovamento di un enorme fondo fotografico di una persona che aveva seguito Welles negli anni del suo vagabondaggio, in particolare tra Italia all'epoca Croazia, quindi negli anni 60. C'erano degli episodi televisivi, c'erano le prove di alcuni suoi film e c'erano tante fotografie, tantissime fotografie di Welles che si travestiva in tutti i modi. Si travestiva da donna, si travestiva da mercante di Venezia, si travestiva da Bobby, cioè da poliziotto inglese. E veniva fuori tantissimo questo gusto suo del trucco. Sappiamo che Welles, per esempio, è recitato in quasi tutti i film con un naso finto, perché è un po' complessato dal suo nasino troppo piccolo ed elegante per i personaggi bigger than life che lui voleva interpretare. Quindi i mille volti erano i mille volti proprio fisici di Welles, la sua passione per le maschere, perché uno poi dei grandi temi del cinema a questo punto di Welles, non solo attore, stavolta regista, è proprio il tema della maschera, dell'intreccio tra verità e finzione, a volte dell'indistinguibilità tra verità e finzione, fin dal suo primo film, no? Quarto potere, Citizen Kane, che è proprio un film su quello. Anche lì sono le mille facce di Charles Foster Kane, cioè il protagonista, che viene raccontato da tanti punti di vista, e anche lì sono i mille volti di un personaggio, e così sarà per molti altri suoi film. Penso a Rapporto confidenziale, ma lui stesso ci teneva a essere raccontato e raccontarsi come un personaggio dai mille volti, fino al suo penultimo film, che aveva il titolo paradigmatico di F for Fake, verità e menzogna, F come falso.
Il volume che lei ha curato è interamente dedicato al Welles attore e trasformista. Quanto pesa questa sua dimensione, quella dell'uomo che recitava Churchill, un poliziotto inglese, Shylock, nella comprensione del Welles regista? E fra l'altro Orson Welles arriva al cinema dopo il teatro, sì, ma anche dopo la radio. Quanto queste due esperienze hanno condizionato il suo sguardo registico?
Enormemente, sicuramente per quanto riguarda la radio, il lavoro sulla voce in Citizen Kane è fondamentale. E mi viene in mente una osservazione ironica, ma non troppo, che faceva un giovanissimo Truffaut quando parlava di Quarto potere, della sua innovativa maniera di filmare, no? Che diventerà quasi una firma di alcuni film di Welles, cioè queste tipiche inquadrature dal basso che mostrano anche i soffitti, no? Cosa che non si usava, perché fino a girati in studio i soffitti non c'erano nelle produzioni hollywoodiane. Welles inquadra dal basso, e Truffaut dice una cosa, dice sì, una grande innovazione fotografica e registica e cinematografica, però attenzione, dice, secondo me è anche la tipica prospettiva teatrale, come vediamo noi a teatro gli attori, non li vediamo alla nostra altezza, li vediamo appunto, specie delle prime file, dal basso. Dice, quella innovazione, anche quella innovazione così schiettamente cinematografica di Welles, proviene dalla sua esperienza di attore e regista teatrale. E direi che i critici cinematografici, i cinefili, sono spesso ignorantissimi di teatro, è anche giusto che sia così, e questo ha spinto a trascurare a volte l'importanza del Wells, autore e attore di teatro. Lui viene da lì, è quello ciò che nutre anche la sua visione del mondo, cioè la sua visione della vita come recita, i suoi classici, che sono quelli che informano la sua visione dell'uomo, Shakespeare, su tutti. Questa è un po' la cosa che va ricordata. Quindi direi il lavoro di Wells sul teatro è fondamentale. Segnalo anche che Wells continuò a fare teatro con esiti a volte un po' rocamboleschi, anche negli anni 50, ad esempio.
Emiliano Morreale, lei citava Truffaut. A proposito di registi, per Orson Welles il miglior regista di sempre era John Ford, tant'è che e quando gli fu chiesto quali fossero i cineasti preferiti, Welles rispose: «Preferisco i vecchi maestri, con ciò intendo John Ford e ancora John Ford». In che rapporto sono il cinema, le scelte di messa in scena del cinema di Ford che ritroviamo in Orson Welles e in cosa Welles fu davvero innovativo nel suo modo di fare film? In parte ce lo ha già detto, no? Con i soffitti che fino ad allora non si vedevano.
Sicuramente Ford è considerato un maestro da tutti i registi delle generazioni successive, e Ford a sua volta aveva un maestro che era Griffith, che anche lui veniva da un certo tipo di teatro, era anche un grande showman. Ford e Welles condividono poi un altro elemento importante, cioè Greg Toland, il grande direttore della fotografia, no, perché Quarto Potere è un film che mette a profitto, utilizza al meglio una serie di collaboratori straordinari. Tra questi appunto spicca Greg Toland, il direttore della fotografia, che era lo stesso di diversi film di John Ford, il quale, con una sorniona umiltà, rifiutando la nozione di autore, no, poi sarebbe stata espressa, lui diceva: mi chiamo John Ford e faccio western. Quando gli dicevano: ma lei qual è il suo cinema? Lui diceva: guardi, tutte queste cose dell'autore, io sono un professionista, al massimo, aggiungeva, mi riconosco un certo gusto dell'inquadratura. Ecco, questo certo gusto dell'inquadratura, che in alcuni film è particolarmente evidente, soprattutto da un certo momento in poi, credo che sia l'altra cosa che, forse anche via Greg Toland in alcuni casi, unisce Welles a Ford. E ci ricorda un'altra cosa importante, che è quella che sottolineava di recente Gabriele Gimelli nel suo libro su Welles, cioè che Welles è un autore profondamente americano. Tutti noi sappiamo che John Ford, che appunto faceva western, era un regista molto americano, mentre siamo abituati a pensare a questo Welles un po' cosmopolita, che nasce negli Stati Uniti, vive in Italia, in Spagna, eccetera, e che fa dei film tra mille virgolette europei, Il processo da Kafka, La storia immortale da Karen Blixen, eccetera. Però lui è in realtà un autore molto, molto americano. I suoi temi, la sua visione, anche il suo stile è qualcosa che si lega fortemente agli Stati Uniti e direi più precisamente a un momento, lungo e glorioso momento della storia culturale degli Stati Uniti, quello del modernismo americano, che ha dei tratti anche un po' barbari, no? Con la grande stagione tra primi Novecento e la metà del secolo, quella dei grandi scrittori, dei grandi poeti, ma anche dei grandi pittori, architetti, no? Welles è figlio di quella stagione lì.
Welles ha vissuto a lungo anche in Italia, dove ha girato parti dell'Otello, ma anche di altri film. Ha recitato fra l'altro per Pierpaolo Pasolini e perfino per Carmelo Bene, eppure la critica italiana faticò a capirlo. Cosa ha rappresentato per Orson Welles il periodo trascorso nel bel paese?
Ma lui in Italia trovò un, secondo me, vabbè, si è sposato, ha avuto una figlia, eccetera, però si è trovato come un espatriato in una stagione in cui erano molti americani sul Tevere, c'era Hollywood sul Tevere. Lui però in quegli anni lì era molto poco compreso dalla critica italiana, in realtà anche da quella di altri paesi. Cioè era considerato un po' un istrione, se non un pallone gonfiato, no? Barocco, stucchevole. Tra l'altro lui arriva in Italia proprio nel momento del neorealismo trionfante. Lui apprezzava tantissimo De Sica più che Rossellini, e però in quegli anni era veramente un pesce fuor d'acqua. Immaginate, uno che in quegli anni fa appunto L'Otello, il Macbeth, film assolutamente barocchi, cosa c'entri con l'Italia, con i gusti della critica italiana? La rivalutazione per l'Italia arriverà nei primi anni 60, ad opera di una giovane generazione di critici educati all'estero, tra questi il primo, il più importante, sarà un 25enne, Goffredo Fofi, e però voglio segnalare che nelle varie stroncature dei suoi film anche più mal considerati si staccava invece una recensione assolutamente positiva, entusiastica, forse la più profonda, scritta negli anni 50 su Wells, che è una lunga recensione, un saggio, di Italo Calvino su Cinema Nuovo, che recensiva L'Infernale Quinlan, un film noir, uno dei suoi film più virtuosistici e anche più difficili all'epoca da capire, appunto perché era un film di genere. Ecco, Calvino, con grande acume, superiore a quello di tutti i critici cinematografici della sua epoca, vede in quel film i suoi pregi e anche i suoi pregi politici, cioè dice: questo è un grande film sul potere, se vogliamo è anche un film sui dittatori, è un film su Stalin. Certo, Calvino ci metteva del suo, perché scrive la recensione subito dopo essere uscito dal PC in seguito ai fatti di Ungheria, la repressione della rivoluzione ungherese, però vede in Wells quello che c'è da vedere. Certe volte gli scrittori sono dei critici più bravi dei critici.
Emiliano Monreale, tra i film che Wells non riuscì mai a completare ci sono, beh, ce ne sono tanti. C'è il Don Quixote, The Deep, infine The Other Side of the Wind. Qual è, secondo lei, quello che è davvero un gran peccato che non sia mai giunto sul grande schermo?
In realtà non saprei, perché alcuni di questi hanno avuto strane incarnazioni. The Other Side of the Wind è stato poi,
certo,
in gran parte girato e poi riassemblato di recente, ed è un film molto affascinante, anche perché è un film che ci fa vedere che cosa poteva, voleva, non riusciva a essere Wells in una fase in cui il cinema americano era molto cambiato, era molto più libero. Lui è stato un precursore di molte cose e si trova appunto nella Hollywood degli anni 70 alla fine, con questo film che è una specie di strano oggetto inclassificabile. C'è poi l'idea che in qualche modo lui, non dico che questi film non li volesse finire, ma insomma che lo perseguitassero, che lui fosse posseduto, ecco, dai fantasmi di questi film, che erano uno, poi erano due, poi erano tre, poi erano quattro, e che si portava appresso, proprio a volte fisicamente, ne lasciava dei pezzi, delle bobine, delle pizze, nei luoghi in cui erano, nei bauli, negli alberghi. Quindi in realtà erano, da un lato mi viene da dire che il Don Quixote è quello che mi affascina di più e che mi sarebbe piaciuto di più vedere finito. Dall'altro lato, forse, se vogliamo, il grande gesto artistico, biografico di Wells, la cosa che lo definisce come autore, che fa capire la sua opera, è anche il suo non aver finito i suoi film, anche il suo inseguire questi film, o forse più probabilmente esserne inseguito.
Abbiamo iniziato prendendo spunto dal libro fotografico I mille volti di Orson Welles. Io citavo l'eroe dai mille volti di Joseph Campbell. In che misura Orson Welles lo possiamo considerare come un eroe della settima arte?
Ma lui aveva sicuramente questo temperamento eroico, anche come attore. Diceva che lui era uno nato per interpretare i re. Direi che però aveva anche, e questa è una cosa tipica dell'America della sua generazione, la passione per i loser, cioè c'è un'idea che in fondo il vero eroe è il perdente. Hemingway e gli altri scrittori della sua generazione ci hanno mostrato meravigliosamente il pathos della sconfitta. Ecco, direi che se Orson Welles è stato un eroe della settima arte, lo è anzitutto come perdente che ha saputo di esserlo, forse anche voluto esserlo.
Ci avviamo verso la conclusione con una domanda che ho fatto anche a Gabriele Gimmelli, il nostro precedente ospite. Quale film di Wells sente più suo? E a chi si avvicina a Wells per la prima volta? Da quale film gli consiglierebbe di cominciare? Quale invece magari andrebbe tenuto per dopo?
Forse risponderei con lo stesso film, cioè il film con cui ho incontrato veramente Wells nell'età cosciente, e che è, in fondo, non è il più bello forse, ma è il mio preferito, il più wellsiano, è Rapporto confidenziale. Direi che quello è il film in cui, fin dai titoli di testa, viene fuori la differenza fra Wells e gli altri registi, coevi e non coevi, ed è quello in cui subito viene fuori il suo stile in maniera più evidente, e subito viene fuori il suo mondo, che è un film ancora una volta sul mistero di un uomo. E direi che, essendo anche un film che non ha l'aura un po' ingombrante di Quarto potere, e non avendo per esempio alle spalle magari il confronto con testi letterari come gli Shakespeare o il Kafka del processo, è quello che è proprio Wells in purezza. Cioè, basta vederne 5 minuti e si entra nel suo mondo, e forse per questo io lo amo in maniera particolare. Quando io penso Orson Welles, penso proprio forse alle prime immagini di Rapporto confidenziale.
Emiliano Monreale, grazie per essere stato con noi a Charlot. Grazie e tante buone storie. A presto.
A presto.
Charlot.
Come abbiamo detto più volte nel corso di questa puntata di Charlot, che è l'ultima prima della pausa estiva, Orson Welles è stato non solo un gigante della settima arte, ma anche un uomo di teatro. E Valentina Grignoli in Click Cultura ci sta per parlare proprio dei tanti festival e appuntamenti teatrali che ci aspettano da qui a settembre. Sentiamo.
Click Cultura. Estate chiama festival, si sa. La gente si sposta, parte in vacanza, le piazze si riempiono, vivono la sera, ballano la musica, ascoltano la prosa, vivono di performance. Ecco perché mi sembra utile questa mini carrellata, senza nessuna pretesa di completezza, che offre una panoramica su quanto di insolito, interessante, illuminante potreste trovare in giro per l'Europa, ovunque andiate. Che sia una piazza della Romagna, una fortezza medievale svizzera, una centrale elettrica tra le montagne del Trentino oppure tra le mura del Palazzo dei Papi. O ancora, dentro una città intera occupata in ogni angolo da migliaia di spettacoli per un mese. Cominciamo in ordine cronologico da Bruxelles, dove dall'8 al 30 maggio si è svolto il Kunsten Festival des Arts. Sì, lo so, è già passato, ma magari segnatevelo per l'anno prossimo, perché ne vale la pena. Questo è un festival che ridisegna la città come se fosse un atlante di creazioni contemporanee. Teatro, performance, danza, senza distinzione di generi. Ora scendiamo al sud e andiamo in Francia e, beh, ovvio che si inizia da qui, ragazzi, perché questo è il festival dell'estate, dal 4 al 26 luglio, a Avignone. Se non ci siete mai stati, siateci, perché è un'esperienza incredibile. Il teatro dentro la storia dentro il teatro. Nel cortile del Palazzo dei Papi, ma anche nei chiostri, nelle scuole, nelle piazzette sotto casa. Accanto ai grandi nomi della scena internazionale, continuano a emergere artisti innovativi e nuove scritture europee che lavorano tra teatro, video e installazione. E poi Avignone ha un doppio. Sempre a luglio, sempre all'incirca per lo stesso periodo, la città si moltiplica nel suo off, che propone una selezione molto più libera, un po' come il Fringe di Edimburgo, ma ci arriviamo dopo. Tra l'altro, all'interno di questa selezione sta la Selection Suisse en Avignon, che presenta una serie di spettacoli svizzeri di arti sceniche, tra i quali Bestiarium di Annina Mosiman e Le Cheval qui peint di Old Masters. Fatto questo, potreste essere già a posto e invece, un poco più a nord, tra Metz e Nancy, dal 21 al 27 agosto c'è la Mousson d'été. Eccoci improvvisamente immersi in un ambiente totalmente diverso, in un'esperienza più intima. Qui si ascolta invece di vedere all'interno di un'incredibile abbazia. Testi, letture, traduzioni, nuove drammaturgie europee ancora in costruzione. È uno di quei luoghi in divenire dove si intuiscono gli spettacoli e si percepisce cosa dirà la drammaturgia tra qualche anno. Torniamo inizio estate, saliamo geograficamente un po' più in su ed ecco due proposte svizzere. A Friburgo, dal 25 giugno al 4 luglio, c'è il Belluar Bollwerk, una fortezza medievale che diventa laboratorio contemporaneo dove prendono vita spettacoli, performance e installazioni. Anche qui si possono trovare artisti emergenti di scene ibride che fanno politica attraverso il corpo e il suono. Si crea così una comunità contemporanea che mangia, discute, attraversa gli stessi spazi. Poco distante, a Nyon, dal 4 al 13 luglio, il FAR Nyon lavora su un'altra idea di prossimità, più laboratoriale. Qui infatti non solo spettacoli, ma residenze, prove aperte e incontri. E arriviamo in Italia, dove ora siamo in piena Biennale Teatro Venezia, che si conclude il 21. Ma andate a sbirciare il programma, che sai mai. Se volete vivere un'esperienza unica e una città che si trasforma, la Romagna è il punto di riferimento. Dal 3 al 12 luglio è la volta di Sant'Arcangelo, un gioiellino per la drammaturgia contemporanea, per quel tipo di teatro che ci piace, che ci racconta, partecipativo, attivo politicamente, ma non solo. Basta far scorrere i nomi che ci passano per dare la voglia di farci una capatina. Poi il Trentino, Centrale Fies, vi dice qualcosa? Questo incredibile centro di sperimentazione artistica contemporanea propone, nella seconda metà di luglio, i risultati di lavori e ricerche strettamente legati alla centrale idroelettrica di Smessa, uno dei luoghi più radicali della scena performativa europea.
Vi ho parlato di Fringe prima e rieccoci, perché il mese d'agosto è tutto suo di Edimburgo, in questa cittadina dove non si respira solo profumo di whisky e pasticci di carne, ma soprattutto la libertà del gesto teatrale. Dal 7 al 30 in contemporanea ci sono l'Edinburgh International Festival e l'Edinburgh Festival Fringe, una versione off che ha decisamente surclassato quella istituzionale, guadagnandosi la nomea del più grande festival di arti performative al mondo. Migliaia di spettacoli, migliaia di sale improvvisate, stand-up, teatro politico, performance immersive, giovani compagnie da ogni continente. Qui non se ne può fare a meno, il teatro invade ogni dove e ti conquista. Insomma, buona estate a tutti.
Esta è la storia verdadera del sombrero, caballero della pampa, amico del pueblo, amico di Dio, andale manito hermano con coraje y corazón. Nacque già sopra un cavallo, aveva un fucile ed un mantello nero, lo chiamano Pedro Felipe, però per la gente è solo sombrero. Teneva timore di Dio, se il pelo cortato e il cuore caliente. Viveva sempre da solo, col suo sombrero, ma amava la gente. E sparava, correva, rideva, giocava, cantava una canzone, una storia di sangue, una storia d'amore. Quando sparava era fermo, la mano sicura puntava al cuore. Rubava ma solo per dare la roba del ricco al povero nero. Nessuno l'ha mai incontrato, ma ogni peone ama solo sombrero. E sparava, correva, giocava, barava. Forse cercava un amico, un abito, un mantello, chissà che altra cosa. Si seppe molto più tardi, sombrero cantava e cercava una sposa. Sembra che erano in 10 quel giorno a seguire nella pampa sombrero. Un colpo di fuoco nel cuore spezzò la vita del caballero. E amava, soffriva, rideva, moriva. Nessuno l'ha visto morire, per questo la gente sa che non è vero. Negli occhi di chi ha sofferto c'è una speranza, un amico sombrero. E cantano le sue canzoni, le storie di sangue, le storie d'amore. Anche se lui non c'è più, ha lasciato al paese un po' del suo cuore.
Termina qui questa puntata di Charlot dedicata a Orson Welles, termina con Sombrero di Rino Gaetano. Come detto, Charlot ritornerà a partire da settembre, ma ci saremo anche nel corso dell'estate con una serie di repliche scelte per voi da Monica Bonetti, Barbara Camplani e da chi vi parla. Comunque vi ricordo che tutte le puntate fin qui andate in onda sono disponibili online all'indirizzo rsi.ch/charlot. Non mi resta che ringraziare Dario Milan e Beniamino De Ritis per aver curato la parte tecnica. Da parte mia, da Mario Fabio, ma anche da Barbara Camplani e Monica Bonetti, un caro saluto a tutte e tutti voi all'ascolto. Buona estate, state bene e a presto.
Thank you.